Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Sono stati definiti costruttivi colloqui a Washington tra emissari israeliani e libanesi, coordinati dal segretario di Stato americano Rubio. Da più parti espresso cauto ottimismo per i prossimi incontri. Obiettivo: far cessare le ostilità tra i due paesi e disarmare le milizie filo-iraniane di Hezbollah. Tre agenti della polizia cantonale ticinese indagati per fuga di notizie legata al caso del consigliere di Stato Norman Gobbi, all'incidente nel quale rimase coinvolto in Leventina nel 2023. Tra i destinatari forse alcuni politici. Il 26 maggio il Giro d'Italia farà tappa in Ticino, la 16ª frazione di 113 km si svolgerà infatti interamente sul suolo ticinese, con partenza da Bellinzona e arrivo a Carì. Per lo sport giocato nel calcio sono Paris Saint-Germain e Atletico Madrid le squadre che passano il turno e si qualificano per le semifinali di Champions League. In primo piano anche questa sera la complessa e delicata crisi medio orientale, con i venti di guerra che continuano a soffiare minacciosi e con i tentativi profusi da più parti per cercare una via che porti alla fine delle ostilità. Da settimane la coalizione israelo-statunitense è impegnata militarmente su più fronti, tra cui quello libanese contro le milizie filo-iraniane di Hezbollah e quello in Iran contro il regime degli Ayatollah. Nelle scorse ore a Washington si sono tenuti colloqui diretti tra emissari israeliani e libanesi, voluti dalla Casa Bianca e supervisionati dal segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Un primo faccia a faccia tra Tel Aviv e Beirut, che da decenni non intrattengono relazioni diplomatiche, voluto soprattutto per cercare un'intesa a sostegno di un cessate il fuoco e di una pace stabile tra i due paesi, oltre ad una via per il completo disarmo duraturo di Hezbollah. Un cauto ottimismo al termine dei colloqui è stato espresso da più parti. L'ambasciatore israeliano ha parlato di volontà comune di liberare il Libano dalle milizie filo-iraniane. Dal canto suo il padrone di casa Rubio ha parlato di opportunità storica per i due paesi e per l'intera regione medio orientale, dicendosi al contempo positivo per i prossimi incontri tra le parti che si auspicano possano sfociare in un accordo di pace, già bocciato però dal movimento islamista sciita libanese di Hezbollah. E allora con Naima Chicherio andiamo ora sul terreno, al fronte, dove la situazione resta tesa e infuocata soprattutto nel sud del Libano, con Israele che ha rivendicato la presa di una cittadina strategica importante lungo la linea di demarcazione. Naima Chicherio, perché si parla di città importante?
Perché è la capitale della resistenza nel sud. Nel 2000 l'ex segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah va lì e tiene il discorso della vittoria. Israele si era appena ritirato dal paese dopo ben 20 anni di occupazione e non è più riuscito a conquistarla. Ci ha provato nel 2006, nel 2024. Quindi Bint Jbella era un simbolo potentissimo, la città eroica. Inoltre Nasrallah, che alla fine degli anni 90 aveva già ampio consenso, è in quel momento che diventa il grande leader. Sembra però che ora la città sia accerchiata e che ci siano combattimenti al suo interno. Non è ancora forse del tutto caduta, però è già un colpo durissimo per Hezbollah. Bisogna tuttavia considerare l'intero territorio del sud, dove l'esercito israeliano comunque avanza piuttosto in fretta e rafforza le sue posizioni lungo quasi tutta la linea di demarcazione, e questo soprattutto nel settore est, da cui Israele poi potrebbe salire e accedere alla Valle della Bekaa, dove si trovano i principali arsenali del gruppo armato libanese.
Da un fronte caldo ad un altro, Donald Trump non esclude che nei prossimi due giorni possano tenersi nuovi colloqui tra emissari statunitensi e iraniani per raggiungere un'intesa in grado di far cessare le ostilità e riaprire il traffico navale. Lo stretto di Hormuz, attualmente di fatto chiuso dal blocco navale statunitense e dalle minacce iraniane. Secondo il presidente americano, infatti, i lavori sono in corso in questo senso e non è escluso che le nuove trattative si svolgano in un altro paese rispetto al Pakistan, che ha ospitato, ricordiamo, gli ultimi incontri. Begoña Gómez, la moglie del premier spagnolo Pedro Sánchez, è stata rinviata a giudizio e deve difendersi da varie accuse, tra cui quella di corruzione. Maggiori dettagli da Madrid con Giulia Danieli.
giudice del Tribunale di Madrid, Juan Carlos Peinado, ha concluso l'inchiesta su Begoña Gómez, moglie del primo ministro, chiedendo che vada a processo davanti ad una giuria per 4 reati: traffico di influenze, appropriazione indebita, corruzione negli affari e malversazione. L'inchiesta nasce nel 2024 da una denuncia del sindacato di estrema destra Manos Limpias e le accuse iniziali riguardavano traffico di influenze e corruzione nel settore privato. Secondo l'accusa, Gomez avrebbe sfruttato il suo ruolo di First Lady per favorire aziende in appalti pubblici. In risposta all'apertura dell'indagine, Pedro Sanchez aveva sospeso la sua agenda pubblica per riflettere sulla possibilità di dimettersi. Però alla fine decise comunque di rimanere in carica. Nel corso del 2025 il giudice istruttore Peinado ha ampliato il raggio d'azione dell'inchiesta, aggiungendo altri 3 reati, appunto malversazione, appropriazione indebita e utilizzo di assistenti pubblici. La vicenda ha vissuto un'altalena giudiziaria piuttosto importante. Infatti lo scorso febbraio il Tribunale di Madrid aveva annullato un rinvio a giudizio per mancanza di prove solide su alcuni capi d'accusa. Il giudice Peinado ha chiuso ufficialmente l'istruttoria chiedendo nuovamente il rinvio a giudizio. Sanchez non ha voluto approfondire l'argomento e ha dichiarato: chiedo semplicemente alla giustizia di fare il suo dovere e sono convinto che il tempo rimetterà tutto al suo posto.
Per la cronaca regionale, grave infortunio sul lavoro a Cugnasco, dove un operaio 50enne residente nella regione è morto nel pomeriggio sui monti di Ditto. L'uomo, secondo una prima ricostruzione della polizia, era impegnato in lavori forestali quando è stato travolto da alcune piante. Vano l'intervento dei soccorritori. 3 agenti della polizia cantonale ticinese sono finiti sotto inchiesta per violazione del segreto d'ufficio. Avrebbero divulgato informazioni riservate sull'incidente stradale occorso al consigliere di Stato Norman Gobbi nel novembre del 2023. Tra i destinatari forse alcuni esponenti della politica ticinese. Ci dice di più Francesco Lepori.
Tutto è partito da un radar, dall'apparecchio semistazionario per il controllo della velocità che a Monteggio nel novembre del 2024 qualcuno ha preso come bersaglio, danneggiandolo con più colpi d'arma da fuoco. Sotto la lente è finito un agente della polizia cantonale a cui la procura ha sequestrato i dispositivi elettronici personali. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la richiesta di levare i sigilli e di accedere ai dati, cosa che gli inquirenti, coordinati dal procuratore generale Andrea Pagani, hanno fatto di recente a decisione cresciuta in giudicato. Lì la sorpresa. Dall'analisi dei contenuti sono emersi infatti anche gli indizi di una possibile violazione del segreto d'ufficio, non solo ad opera del poliziotto in questione, ma di altri 2 colleghi della cantonale. Le fughe di notizia riguardano essenzialmente l'incidente stradale occorso al consigliere di Stato Norman Gobbi in Alta Leventina il 14 novembre del 2023. Un episodio sul quale erano scorsi, si ricorderà, fiumi d'inchiostro con un'inchiesta per favoreggiamento nei confronti di 3 agenti poi scagionati. Come detto, sotto la lente della giustizia ce ne sono ora altri 3, sospettati di aver condiviso all'esterno delle informazioni riservate sul caso. Impossibile oggi conoscere la posizione assunta verbale dagli imputati, contro i quali si ipotizza appunto il reato di violazione del segreto d'ufficio. Per il terzetto vale ovviamente la presunzione di innocenza. Le singole eventuali responsabilità sono peraltro tuttora oggetto di indagine. Nel frattempo, sempre secondo le nostre informazioni, a carico dei 3 è stato aperto pure un procedimento disciplinare.
L'inchiesta dovrà anche stabilire perché e a chi le informazioni sarebbero state divulgate. Tra i destinatari, diretti o finali, c'erano esponenti della politica ticinese che sulla vicenda aveva tanto dibattuto? Da parte del Ministero Pubblico nessun commento. Non è dato sapere, insomma, se Pagani abbia già sentito o intenda sentire delle persone in proposito.
E per la cronaca giudiziaria ticinese, nelle prossime ore verrà pronunciata la sentenza nei confronti del 55enne italiano consulente finanziario che avrebbe truffato una ventina di suoi clienti per una somma totale di 20 milioni di franchi. L'accusa ha chiesto 8 anni e 10 mesi di reclusione e 10 anni di espulsione dalla Svizzera. A suo carico, oltre alla truffa, le accuse sono anche di appropriazione indebita, amministrazione infedele, riciclaggio, azioni che hanno implicato anche la compravendita di auto d'epoca. La difesa si sta battendo per il proscioglimento dalla quasi totalità dei capi d'accusa. In giornata sarà conclusa l'arringa della difesa e poi si saprà quando verrà pronunciata la sentenza. Il Giro d'Italia quest'anno farà tappa in Ticino, la 16ª frazione di 113 km, in programma il 26 maggio. Si svolgerà infatti interamente in territorio ticinese, con partenza da Bellinzone a Rivocarì, passando per la Valle di Blenio. Come sottolineato da Fabio Keppeli, co-presidente del comitato organizzatore della tappa ticinese, si tratta di un appuntamento che avrà importanti ricadute sia di immagine sia economiche per l'intera regione.
Il Giro d'Italia come organizzazione rappresenta una delle regine delle corse e quindi anche in termini di visibilità e attenzione mediatica è una potenza, davvero una macchina che anche il nostro cantone porterà tanto. Gli studi dicono che c'è questo impatto diretto, ma poi anche indiretto, quindi il territorio viene conosciuto, portato a un pubblico più ampio e i benefici sono anche e soprattutto economici, quindi poi nel tempo, ecco, non solo nel giorno della gara, quando comunque ci attendiamo un'occupazione massima sia di alberghi, ristoranti e più in generale di tanti tanti visitatori sul percorso.
Il resto delle notizie sportive ora con Paolo Laurenti.
Atletico Madrid e Paris Saint-Germain sono le prime due semifinaliste di Champions League. Il Barcellona nel giro di 24 minuti era riuscito a rimontare il 2-0 subito l'andata, concedendo però il solito contropiede e l'Atletico ne ha approfittato alla mezz'ora sempre del primo tempo per siglare il gol che alla fine si è rivelato decisivo per il ritorno della formazione di Simeone in semifinale dopo 9 anni. Una doppietta di Dembélé nella ripresa invece permesso alla Paris Saint-Germain di replicare il risultato dell'andata, vittoria ancora per 2-0 sulla Liverpool eliminato. Ora l'Atletico aspetta una tra Arsenal e Sporting Lisbona, inglesi in vantaggio 1-0 dopo l'andata, mentre i campioni in carica del PSG se la vedranno con o Bayern di Monaco o Real Madrid. Settimana scorsa finì 2-1 per i tedeschi. Svizzera ancora a punteggio pieno nelle qualificazioni verso i mondiali, la nazionale femminile nella 400ª partita della storia ha battuto all'Ezegrund 3-1 la Turchia grazie alla doppietta di Cillag e al gol di Caligaris. Grazie a questo successo la rappresentativa rossocrociata guida il gruppo B2 con 9 punti con 3 lunghezze di vantaggio proprio sulle turche. Tra 4 giorni nuova sfida alla Turchia che potrebbe permettere alle elvetiche di conquistare l'accesso ai playoff. Tennis infine, Stan Wawrinka non accederà direttamente al tabellone principale del Roland Garros, attualmente numero 107 della classifica mondiale, si trova 4 posizioni dietro l'ultima utile per l'accesso diretto al secondo torneo del Grande Slam della stagione. Il 41enne campione nel 2015 dovrebbe comunque ricevere una wild card per partecipare un'ultima volta al torneo parigino.
Grazie Paolo Laurenti e prima dei saluti come sempre diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, mercoledì 15 aprile. In tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato con possibili precipitazioni locali soprattutto nella seconda parte della giornata. Guardando oltre fino a domenica in tutta la Svizzera, fino a sabato abbastanza soleggiato e debole tendenza a rovesci pomeridiani. Domenica solo in parte soleggiato con alcuni rovesci soprattutto a nord delle Alpi. Attenzione, ricordiamo che a causa del tempo secco nel Moisano, in Valle Bregaglia e in Valposchiavo è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.